Passaparola, non è un paese per onesti. Del PM Nino Di Matteo. Blog, dottor Di Matteo. Intanto buongiorno. Di Matteo, buongiorno a voi. Blog, gli italiani hanno imparato a conoscerla come il pubblico ministero del processo sulla trattativa sul patto tra lo Stato e la mafia. Pochi però sanno che lei in questo momento è sottoposto a un procedimento disciplinare di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura con l'accusa durissima di avere leso le prerogative del capo dello Stato. E tutto questo sarebbe avvenuto nel corso di una intervista. Prendiamo atto che in Italia per un magistrato è rischioso anche dare le interviste e per questo intanto noi la ringraziamo di avere accettato questo colloquio. Se lo aspettava intanto che per una intervista lei sarebbe finito sotto procedimento. Di Matteo, no, certamente non mi aspettavo di poter finire sotto procedimento disciplinare per una intervista nella quale mi limitavo a dire che le intercettazioni delle conversazioni tra Mancino e il capo dello Stato non erano penalmente rilevanti e ciò facevo dopo che molti giornali e molte testate giornalistiche avevano riportato la notizia dell'esistenza di quelle intercettazioni. Sono sotto procedimento disciplinare da più di un anno, basta leggere la richiesta di proscioglimento del dicembre scorso del procuratore generale della Cassazione per arrivare a una conclusione. Quel procedimento disciplinare ritengo non dovesse neanche essere iniziato. Lo stesso procuratore generale dà conto che non vi fu nessuna rivelazione di notizia riservata né tanto meno nessuna volontà di ledere diritti e prerogative fondamentali del capo dello Stato. Ciò nonostante il procedimento disciplinare è iniziato, le indagini sono durate un anno per stabilire sostanzialmente che non doveva forse neanche essere iniziato, e ancora attendiamo la decisione del Consiglio Superiore della magistratura. Blog, le chiedo una cosa che le vorrebbero chiedere moltissimi italiani. Queste intercettazioni avevano davvero un grande valore, perché non era la prima volta che un presidente della Repubblica finiva intercettato, seppure ovviamente indirettamente, e allora ci si chiede per quale motivo il Quirinale ha sollevato il conflitto di attribuzioni contro la Procura di Palermo e contro la vostra indagine. È possibile che dietro questa enorme inchiesta ci sia qualche cosa di assolutamente indicibile? Anche per voi che progredite nelle indagini, qualche cosa di cui paradossalmente ancora non vi siete resi conto di questa enorme profondità. Di Matteo, abbiamo fino dall'inizio rilevato e anche esternato che quelle intercettazioni non erano penalmente rilevanti. Abbiamo un orgoglio, se mi consentite, io e i miei colleghi, che di quelle intercettazioni non è mai uscita una sola riga riguardo il contenuto, eppure è stato sollevato un conflitto di attribuzioni, anche se come lei poco fa ricordava situazioni analoghe, anzi identiche, si erano verificate nel corso di indagini condotte dalla Procura di Milano e di Firenze. Non dovete chiedere a me o a noi magistrati perché in quei casi non venne sollevato il conflitto di attribuzioni, che invece è stato sollevato nei confronti dei magistrati di Palermo in relazione all'indagine sulla trattativa. Blog, è vero che lei ha chiesto il trasferimento da Palermo, di andare via da Palermo? Di Matteo, io non ho nessuna intenzione di abbandonare il mio lavoro, è stata eccessivamente enfatizzata la notizia della domanda di partecipazione a un concorso, quello per la Procura Nazionale Antimafia, ma io nei mesi scorsi avevo presentato anche altre domande, per esempio per procuratore aggiunto a Palermo e a Caltanissetta e giustamente nessuno aveva dato quella notizia. Ritengo che la partecipazione a un concorso sia normale, sia fisiologica, tanto più che eventualmente nel caso in cui dovessi essere prescelto tra i magistrati designati per la Direzione Nazionale Antimafia, potrei chiedere di essere applicato a Palermo per continuare le indagini e i processi di cui mi occupo. Qualcuno ha voluto, probabilmente anche non perfettamente in buona fede, eccessivamente enfatizzare la notizia, come annunciando una fuga dalle indagini e inchiesta da parte mia. Non ho nessuna intenzione di fare ciò al momento. Blog, quindi nessuna fuga, anche se lei, mi perdoni, ha detto una frase molto molto forte qualche tempo fa. Se mi guardo intorno e rifletto razionalmente, mi dico che non è valsa la pena avere sacrificato tanti momenti importanti di libertà e di spensieratezza. Poi per fortuna alla fine ha prevalso la passione. Ma c'è stato davvero un momento in cui questa passione ha vacillato, è stata messa a dura prova. Di Matteo, i momenti di perplessità e di scoramento sono tanti e non appartengono soltanto al passato. Ovviamente rispetto a questi momenti, che sono dettati da un'analisi razionale delle cose, delle vicende, per come si vanno evolvendo, c'è dall'altra parte un entusiasmo per il lavoro che faccio, che era quello che desideravo fare quando ho iniziato i miei studi di giurisprudenza, una passione per il lavoro che faccio, che è obiettivamente entusiasmante, là dove proceda per l'accertamento della verità. E la passione per il mio lavoro fa prevalere in me, così come fa prevalere nei miei colleghi, la forza di andare avanti nonostante tutto, nonostante la consapevolezza che questa inchiesta, che questo tipo di lavoro, certamente non pagi ai fini della carriera, ai fini del quieto vivere, ai fini dell'aspirazione a nomine per uffici direttivi o altri incarichi importanti, non ha importanza. Noi facciamo i magistrati, abbiamo giurato sulla Costituzione, e la cosa più bella e entusiasmante che ci possa capitare è quella di avere la consapevolezza di cercare con tutti i nostri limiti di fare il nostro lavoro senza condizionamenti, paure, tentennamenti. Blog, lei è uno dei magistrati più protetti in questo paese, so che non ama parlarne molto di questo aspetto della sua vita, ma ci può dire che cosa le pesa veramente della sua vita blindata, di quella a cui ha costretto, ovviamente, le sue persone più care? Di Matteo, mi pesa tutto, nel senso che da più di 20 anni vivo questa condizione di magistrato scortato, la faccio indirettamente vivere anche ai miei familiari, mi manca veramente, certe volte in maniera pressante, la possibilità di farmi una passeggiata da solo, di uscire insieme con mio figlio, di fare quello che è scontato e giusto fare per tutti, e certe volte, quando ascolto o leggo delle polemiche sulle scorte, sulla inutilità delle scorte, sulle scorte come status symbol, penso che forse qualcuno dovrebbe riflettere di più e pensare che ci sono scorte e scorte e che certe volte, anzi nel caso dei magistrati o di altri soggetti veramente a rischio, la condizione di scortato è un peso e non un privilegio. Blog. Vorrei entrare, utilizzare la sua esperienza per fissare dei punti su questo processo sulla trattativa, che è una sorta di unicum, forse, nella storia giudiziaria di tutto il mondo. Lei è un uomo dello Stato che sta processando un pezzo di Stato. Intanto la domanda secca è: si aspettava certe critiche, certe cattiverie, si aspettava maggiore o minore protezione? E soprattutto si aspettava, mi perdoni se ancora ritorniamo al Quirinale, ma si aspettava certe reazioni? Di Matteo, parto da una considerazione: lo Stato, per essere credibile, non deve avere paura quando ne sussistano i presupposti di processare anche se stesso. Se noi pensassimo di nascondere la polvere sotto il tappeto e non fossimo preliminarmente rigorosi e incisivi anche nell'accertamento delle responsabilità dei soggetti istituzionali, non saremmo credibili nel momento in cui invece ci limitassimo a processare i mafiosi e i criminali comuni. Detto questo, razionalmente sono ben consapevole che questo tipo di indagini sono le più difficili, quelle che rischiano di isolare di più il magistrato che le conduce e che lo espongono non tanto alle critiche, che sono certamente sempre legittime e anche utili e necessarie, ma alle diffamazioni, all'isolamento, a quelle accuse che non potremo mai accettare, quelle di politicizzazione, di eversione, altre accuse che ci sono state mosse, che reputo profondamente ingiuste. Ci hanno detto pure che abbiamo agito nella vicenda delle intercettazioni famose con una volontà ricattatoria nei confronti del capo dello Stato, una accusa assolutamente infamante, che mi ha colpito molto anche perché proveniente, oltre che da autorevoli giornalisti, anche da alcuni esponenti politici, così come mi ha colpito molto il silenzio che di fronte a queste accuse è stato generalizzato. Non abbiamo udito molte istituzioni levarsi a difesa dell'operato della magistratura, anche quando, come in questo caso delle intercettazioni, nessuno, dico nessun, neanche la Corte Costituzionale con la sua sentenza, ha potuto rilevare una inadempienza, una violazione della legge da parte della Procura di Palermo. Ecco, allora, in questi casi essere definiti eversivi, riattatori del capo dello Stato o addirittura assassini, come responsabili morali della morte del consigliere D'Ambrosio, è stato molto doloroso per noi. Blog, a chi fa paura Nino Di Matteo in questo momento? Di Matteo, non lo so, io non credo di fare paura, non è questione di fare paura, io spero di restare sempre un magistrato che non si fa condizionare, non si fa condizionare né dalle convenienze, dalle opportunità di tipo politico o di carriera, né dalle minacce, né da quel diffuso clima per cui si vede nell'inchiesta della trattativa quasi una volontà di screditare le istituzioni o altre istituzioni. Questo non è, non solo non è vero, ma è esattamente il contrario. L'indagine sulla trattativa mira ad affermare fondamentalmente un principio, intanto giuridico, chi ha concorso nella violenza o minaccia, nel ricatto che lo Stato ha voluto fare alle istituzioni nel periodo 92-94 e anche oltre, deve essere punito se ha concorso, secondo le regole fondamentali del concorso di persona in reato. Ma c'è anche un altro principio che non è strettamente giuridico, ma credo che sia importante ricordare. La storia ci ha insegnato che ogni volta lo Stato o pezzi dello Stato hanno voluto per qualsiasi finalità intavolare un dialogo, hanno accettato di intavolare un dialogo con l'organizzazione mafiosa, ne hanno accresciuto enormemente in quel momento e per il futuro il peso e la potenza, il prestigio. L'attività dello Stato e il percorso dei mafiosi sono due strade che credo non si debbano mai incontrare per trovare un punto di contatto, ma si debbano scontrare in quella che è la doverosa, giusta attività repressiva dello Stato. Blog, lei parlava di minacce, allora negli ultimi tempi lei è stato fatto oggetto di pesantissime minacce, alcune arrivate su questa scrivania attraverso delle lettere, missive. Le minacce in particolare sembravano avere anche un carattere molto politico, sia nei confronti della sua inchiesta, sia e in riferimento a quella famosa lettera in cui si diceva i froci e i comici non devono andare al governo. Quindi questo potere di ricatto intimidatorio enorme è frutto di quella verità mancata del 92, del 93, del 94, quella su cui voi indagate. La storia si può ripetere. Di Matteo, io mi limito a fare una constatazione. Io e il dottor Ingroia abbiamo riaperto le indagini sulla trattativa qualche anno fa. Molto probabilmente c'era una aspettativa diffusa che quelle indagini si sarebbero chiuse con una ennesima richiesta di archiviazione, nel momento in cui non solo abbiamo esercitato l'azione penale per fare un processo, ma poi è il dottor Ingroia anche con i colleghi Teresi del Bene e Tartaglia abbiamo iniziato a approfondire anche altri aspetti dell'indagine, quindi siamo andati anche avanti con le indagini, abbiamo assistito a un susseguirsi abbastanza classico e significativo di minacce e di intimidazioni con lettere anonime, alcune delle quali addirittura pervenute proprio a casa mia e dal contenuto una volta minaccioso e una volta quasi di rassicurazione, una volta tipico del periodare, dello scrivere, del parlare del soggetto tipicamente mafioso, una volta invece caratterizzato da riferimenti che non potevano che provenire da ambienti istituzionali o paraistituzionali, fino alla vicenda dalle esternazioni di Salvatore Riina, che tecnicamente, perdonerete la precisione pignola, non solo delle minacce, perché fino a prova del contrario Riina non sapeva di essere ascoltato e quindi non sapeva che il minacciato, tra virgolette, in questo caso io, lo stesse ascoltando, e allora non sono delle minacce, ma sono più che altro esternazioni, auspici, per non dire ordini di morte nei miei confronti. Questo è stato il contesto in cui si sono sviluppati questi episodi, un contesto che si è fatto via via più chiaro con l'inizio del processo e con il progredire delle indagini. Blog, che cosa è che manda davvero in bestia allora Salvatore Riina? Questo processo, che venga fuori attraverso il vostro lavoro alcuni suoi contatti che sminuirebbero il mito di questo capo mafia che ha deciso sempre tutto da solo, che ha sempre comandato o ha voluto fare sapere questo, darsi questa aria, che ha sempre comandato da solo, di che cosa può avere paura Riina delle vostre indagini, che venga fuori dalle vostre indagini. Di Matteo. Beh, sul punto mi consentirà di esprimermi con qualche limite anche per delle indagini che ci sono in corso, ma posso dirvi questo, che a mio parere c'è un motivo contingente legato alla paura, al timore che Riina certamente ha sulla possibile emersione di suoi rapporti esterni nel periodo delle stragi, però credo che ci sia anche un aspetto di natura più generale da considerare, e cioè il Riina evidentemente auspica un ritorno a una strategia di violenta contrapposizione allo Stato che invece da quando si è verificata la cessazione delle stragi del 93 Cosa Nostra ha abbandonato. Riina ha nel sangue e rivendica, parlo delle intercettazioni depositate e quindi non svelo nessun segreto, rivendica con orgoglio il suo essere stato uno stragista, con orgoglio criminale. Riina è convinto che anche al fine di negoziare i propri, non soltanto propri personali, ma i rapporti della mafia con l'organizzazione statuale, le bombe, gli omicidi eccellenti siano sempre il viatico migliore. Blog, le chiedo questo, se la vostra inchiesta, perché da una parte c'è il processo in corso, dall'altra c'è una inchiesta che continua, questa inchiesta potrebbe rivoluzionare, per esempio facendo emergere questi rapporti cui lei accennava di Riina o di altri importanti capi mafia, l'idea che tutti noi abbiamo di quello che è avvenuto e di che cosa è stata veramente Cosa Nostra negli ultimi 20 anni. Di Matteo. Non posso parlare delle inchieste in corso né di quello che potrebbe essere il risultato delle inchieste in corso, parlo solo della doverosità di queste inchieste. Molti italiani pensano o a molti italiani vorrebbero fare credere che noi stiamo perdendo tempo su fatti vecchi, ormai superati, che stiamo sprecando il nostro tempo e risorse pubbliche. Io dico che dovremmo tutti leggere le sentenze definitive di Capaci, di Via D'Amelio, le sentenze per le bombe del 93 e renderci conto che il percorso della nostra inchiesta è già segnato in quelli atti e sentenze, quei giudici che condannano gli esecutori materiali, gli organizzatori di Cosa Nostra, nelle pagine delle loro motivazioni ci impongono di andare avanti, di capire per esempio perché evidentemente il progetto di uccidere il dottor Borsellino fu improvvisamente accelerato nel luglio del 92, ci impongono di capire perché per la prima volta Cosa Nostra, abbandonando le sue abitudini e la sua tradizione, sposta l'oggetto, il luogo e teatro degli attentati nel continente con gli attentati di Roma, Firenze e Milano. Ci impongono di sapere tante cose, ci impongono quelle sentenze, di capire perché lo scandire delle bombe e delle minacce mafiose è accompagnata da rivendicazioni della falange armata, per esempio, proprio in quel periodo, che va dall'omicidio Lima fino all'ultimo degli attenti a Roma e Milano. Blog. Torniamo un attimo alle minacce, a quella famosa lettera che si dice essere scritta da un mafioso di peso della provincia di Trapani, quella che si riferiva al nuovo panorama politico. Perché vengono scritte queste lettere? È un tentativo di depistaggio, di alzare la tensione, e a chi può giovare una minaccia così chiara come quella, seppure sgangherata, scritta in un italiano un po' claudicante, però che ha colpito e colpisce? In effetti quelle sembravano quasi dei desiderata politici di Cosa Nostra. Perché? Di Matteo. Ritengo intanto che ci sia stato in questi mesi e anni ormai un intento destabilizzante anche dalle indagini della Serenità dei magistrati che conducevano le indagini della Procura di Palermo in generale, e quasi un avvertimento a non andare troppo in là con le inchieste, gli interrogatori, con la rivisitazione del passato. Per il resto io mi posso limitare a dire che proprio la storia di quegli anni ce lo dimostra: le organizzazioni mafiose, e Cosa Nostra in particolare, è sempre stata molto, ma molto attenta alla evoluzione della politica. L'organizzazione mafiosa vive del suo rapporto con la politica. L'organizzazione mafiosa non avrebbe mai assunto i caratteri di potenza e di tracotanza che ha assunto se non avesse avuto il rapporto con la politica. I mafiosi sono più attenti all'evoluzione della politica di quanto possa sembrare e considerano fondamentale poter continuare a avere rapporti con la politica. Io spero che dall'altra parte, dalla parte dello Stato, delle istituzioni, dalla parte della politica, si abbia analoga consapevolezza di quanto sia invece fondamentale recidere quei rapporti con la mafia. I mafiosi hanno la consapevolezza della decisività del rapporto con la politica, perché la politica ancora non ha, a mio parere, la consapevolezza piena e diffusa della decisività per la nostra democrazia della recisione del rapporto con i mafiosi. Blog. Secondo lei quante persone ancora vive sanno come sono andate le cose in quegli anni? In fondo si dice, me lo può confermare o può smentire lei, che questi ultimi 20 anni sono anche e soprattutto il frutto di quella trattativa, di quegli accordi, di quelle mani che si stringevano e che voi state cercando di ricostruire tutti questi tasselli. Di Matteo. A noi ha impressionato un dato: quando hanno iniziato a parlare il figlio di un mafioso, quindi Massimo Ciancimino, e un mafioso come Spatuzza, improvvisamente per un periodo tanti altri soggetti istituzionali hanno ricordato fatti e vicende che avevano vissuto 20 anni prima e dei quali avevano taciuto l'esistenza alle autorità giudiziarie che li avevano anche interrogati. E questo ci fa capire quanto potenzialmente diffusa fosse la conoscenza di determinati rapporti in quel periodo. Purtroppo a un certo punto quella che sembrava una evoluzione molto frenetica dell'indagine è venuta meno, nel senso che probabilmente, anzi ne sono convinto. Blog. Lei si è occupato di tantissime inchieste che riguardavano Salvatore Riina, i massimi esponenti di Cosa Nostra. Allora la domanda che le faccio è questa: ma è possibile che voi non abbiate compreso tutto quello di cui vi state occupando? Che le sabbie mobili dove avete messo i piedi siano molto più profonde di quanto voi stessi vi possiate rendere conto? In fondo Falcone diceva che tante volte si entra in un gioco grande di cui non si conoscono davvero le regole. Di Matteo. Certe volte questa stessa domanda me la pongo anche io, ce la poniamo con i nostri colleghi, e obiettivamente non so risponderle. Qualche volta abbiamo avuto la sensazione in esito a determinate reazioni che ci sono state al progredire delle nostre indagini anche di avere potuto magistrati, senza averne piena consapevolezza, sfiorare delle verità forse troppo scomode, è una domanda che ci poniamo, ma d'altra parte il dubbio, il porsi sempre delle domande, credo che possa aiutare a ragionare sulle investigazioni, certamente non ci limiterà nel fare tutto quello che possiamo riuscire a fare per andare avanti